Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Le forze che stanno annientando il pianeta sono create dagli uomini. Se l'umanità è la causa del problema, noi possiamo essere il fondamento della soluzione.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo, non ci credo. Ah, non ci credo, non ci credo.
Mamma, io non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Ed eccoci qui, cari amici, con un saluto affettuoso da parte di Mario. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa. Andiamo in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica della settimana dopo alle 16.50 in replica registrata. Il programma si occupa dei temi ambientali che mano a mano emergono e determinano lo stato di salute di questo nostro pianeta e dei suoi strani abitanti. Cerchiamo di fornire informazioni le più possibili attuali e sempre sostenute da dati e da ricerche importanti. Perché tutto questo si realizzi dobbiamo poter continuare a trasmettere e per farlo servono risorse. Questa radio conta sull'affetto e il sostegno dei suoi ascoltatori, non avendo sponsor commerciali o lobby di vario genere alle sue spalle. Ecco perché vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il numero 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, fornisce le informazioni necessarie per contattarci sia via mail che per telefono ed è attrezzato per ogni tipo di versamento. Potete scaricare il bollettino postale, usare la vostra carta di credito cliccando sull'apposito pulsante sulla sinistra della pagina per donare la cifra che desiderate, segnarvi il numero di conto corrente bancario per un bonifico o, infine, diventare soci della cooperativa mettendovi in contatto con la nostra amministrazione. Il sito contiene informazioni sulle trasmissioni, sulle frequenze migliori in base alla zona dove abitate, vi consente di ascoltare la radio in streaming e di recuperare le puntate già trasmesse di numerose trasmissioni. Siamo in Facebook con una nostra pagina ed un gruppo molto numeroso. E adesso possiamo cominciare, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz.
Thank you.
Cari amici, benvenuti a questa puntata di Non ci credo del 16 novembre, una splendida giornata autunnale in questo sabato. Abbiamo cominciato con la versione jazz di un brano del 1916 di William Handy, considerato il padre del blues, anche se probabilmente i padri di questo genere musicale sono diversi. Questa versione jazz di Beale Street Blues è eseguita da George Lewis ed è stata registrata nel 1949. L'argomento di questo pomeriggio è stato sollecitato da un lato da alcune dichiarazioni dei nostri ministri, in primis Zanonato, ma anche dai vertici delle aziende energetiche italiane coinvolte nell'affare di cui parleremo. E dall'altro lato sono stato sollecitato da alcune mail che mi sono arrivate dai nostri ascoltatori che chiedevano chiarimenti al riguardo. Parleremo del gas di scisto, dello shale gas. So che ho già dedicato altre puntate in passato all'argomento, ma questa specie di ripasso è dovuto al fatto che, nonostante le controindicazioni di cui parleremo oggi, si sta cercando di far passare un messaggio tranquillizzante secondo le ben note tecniche del marketing applicate alla politica. Purtroppo nel nostro paese pochi cittadini sanno di cosa si tratta. Lo sanno i tecnici dei ministeri interessati all'energia, come quello dello sviluppo appunto, lo sanno i capoccioni di Eni, che stanno cercando di accaparrarsi quote di partecipazione sui giacimenti sparsi nel mondo, segnatamente nell'America del Nord e in Polonia. C'è un film fondamentale sull'argomento, Gasland. Lo trovate sottotitolato nel mio sito, noncicredo.org, un film che mostra l'evoluzione della ricerca dello shale gas e il suo sfruttamento con la creazione di centinaia di migliaia di pozzi e il benestare della politica foraggiata evidentemente dalle grandi lobby dell'energia. Perché non sfugga questo legame, è bene fare alcuni nomi dei diretti interessati. Si tratta di aziende colossali come la Halliburton, la Shell Oil Company, la Chevron, Encana Corporation, la Exxon, tanto per citare alcune di quelle che trafficano in ogni angolo del pianeta in gas e petrolio e sono forse le più conosciute. Arriveremo a parlare di questo, statene certi, ma ci arriveremo dopo una premessa che io ritengo necessaria. La nostra società si nutre di risorse fossili, siano esse materie prime per fabbricare le cose, cioè il ferro, lo zinco, il rame e via dicendo, oppure fonti primarie di energia come appunto il gas e il petrolio. I processi produttivi inventati dall'uomo prevedono la trasformazione di queste materie prime in prodotti da vendere sul mercato, lavatrici, cellulari, televisori, succhi di frutta, bottiglie di plastica, medicinali, tutto quello insomma che può essere appetibile per un motivo o per un altro da parte delle persone che vivono su questo pianeta. Oppure che interessi le loro appendici, cioè i loro animali domestici, i loro giardini, la loro automobile e via discorrendo. L'impianto costruito ha aggiunto alle esigenze che noi abbiamo, il cibo, l'acqua, la casa, altri optional per rendere la vita meno complicata, per muoverci più rapidamente, per comunicare in tempo reale col parente che è andato in vacanze in Perù o semplicemente per poter dire all'amico e al vicino invidioso «io questo ce l'ho». Si tratta spesso di status symbol dei quali non si può fare a meno per non essere emarginati dalla società. Il mondo produttivo ha cercato e trovato potenti alleati. Sono i mezzi di comunicazione di massa, i giornali, la televisione, anche la radio, non questa certamente. E le armi sottili ed efficaci si chiamano strumenti di marketing, che sono la pubblicità, insistente e insistita, tanto da creare slogan che martellano la testa e si ripetono, rimbalzano, fanno un eco, dal quale è poi difficile liberarsi, e diventano quasi letteratura, entrano a far parte della lingua parlata e a volte perfino della lingua scritta. Vengono pagati cervelli geniali per scoprire che i famosi, antichi, vecchi 10 piani di morbidezza non è un modo di dire buttato là, ma è una chiave per entrare nella testa della gente e fare in modo che quando il consumatore sarà davanti alle immense pareti piene di rotoli e dovrà scegliere a quale carta affidare il suo delicato sedere, ricorderà questa tiritera e probabilmente si lascerà convincere che il suo culo vale più dei pochi centesimi di differenza rispetto alla marca che sta nello scaffale più a destra. È il consumismo, alimentato da questo desiderio di avere degli oggetti. Anche la moda ha il suo ruolo e le persone, molte persone, soprattutto nelle giovani generazioni, si convincono che uno è sfigato non perché è un bastardo che ne combina di ogni colore, ma perché non ha le scarpe X o il telefonino Y,
o la sua televisione non supera i 40 pollici. Già, il consumismo. Il gioco è perfettamente riuscito da noi, in Occidente. Adesso, visto il grande successo nei maggiori teatri mondiali, si trasferisce anche altrove. In Brasile, dove personalmente ho visto una quantità mostruosa di negozi vendere ogni cosa a rate bassissime, seguendo la stessa politica nostrana degli anni 60 e 70. Sono solo cambiati gli oggetti. La Vespa di allora ha lasciato il posto agli apparecchi elettronici o ai SUV, ma il principio è esattamente lo stesso. Si è trasferito nei paesi emergenti, in Sudafrica, in Russia, in Cina, e piano piano cercherà di invadere il mondo intero. Questo desiderio, tuttavia, ha un grande nemico: la Terra, il nostro pianeta. Questo strano pianeta azzurro, che sta progressivamente perdendo il suo colore originario, ha passato 4 miliardi e rotti di anni a mettere da parte cose, a costruire riserve, a riempire dispense immense, a far crescere alberi e cibo. È tutto là, basta prenderlo. E l'uomo si è comportato come i bambini in spiaggia quando trovano una stella marina. La raccolgono, la portano dalla mamma, la quale, spesso ignorante sulle questioni ambientali, fa una carezza al suo pargolo, quasi avessi costruito un ponte di 20 km con l'ego, e lascia tranquillamente morire al sole quell'echinoderma che ha come unica colpa il fatto di essere bello. Anche la stella marina è un bastardo predatore, ma il suo nemico mortale è l'inquinamento. Specie di idrocarburi, come il petrolio, in quanto non è in grado di filtrare le tossine e gli agenti inquinanti. E l'uomo, dicevamo, si è preso tutto: i minerali, il legno dalle foreste, petrolio e gas dalla pancia della terra, terreni per coltivarvi, ogni ben di Dio. Col passare del tempo, due elementi sono intervenuti in questa storia, e sono due elementi terribilmente importanti. Il primo è stato l'aumento della popolazione. È curioso come questa crescita sia andata di pari passo con altre grandezze che hanno avuto nel tempo andamenti praticamente identici, cioè con la possibilità di acquisto, il reddito pro capite medio, il consumo di risorse e l'inquinamento. Solo che l'andamento non è stato lineare un pochino per volta. Pensate che nel 1950 o giù di lì eravamo appena, si fa per dire naturalmente, 2 miliardi e mezzo. Oggi abbiamo superato i 7 miliardi e nonostante in molti paesi le nascite siano regolate dall'opportunità e dalle ristrettezze economiche, si aggiungono quasi 100 milioni di abitanti ogni anno. Uno può dire: cosa c'entra questo con il discorso che stiamo facendo? C'entra moltissimo, perché un conto è sfamare una famiglia di 3 persone e un altro se le persone in casa sono 5 o 7. A noi ci intortano con frasi fatte abbastanza idiote, come quella che dice: dove si mangia in 2 si mangia anche in 3. Balle! Dove si è in 3 si mangia meno che dove si è in 2 se le risorse sono sempre le stesse. E quindi, quando si è in 7 miliardi, si può mangiare molto meno che quando si è solo in 2,5. A meno che non aumenti la produzione, non vengano distribuiti più prodotti, non si faccia lavorare di più la gente per avere i mezzi di comprare di più, sempre di più, in un'orgia sfrenata di oggetti, spesso inutili, che ci portiamo a casa. Ma per fare questo servono più risorse. E dunque la rapidità con la quale svuotiamo le dispense che la Terra, come dicevo, ha impiegato miliardi di anni a riempire, cresce in modo vertiginoso e alla fine ci troviamo con le pezze al culo. Certo, un'altra soluzione c'è. Non è simpatica e ve ne parlerò tra pochissimo. Thank you. E questo era un grande pezzo di Mark Knopfler, Wild Theme, che è tratto dalla colonna sonora del film Local Hero del 1983 con Burt Lancaster, proprio sull'estrazione e lo sfruttamento del petrolio, quindi particolarmente indicato per questa puntata. Dicevo che c'è un'altra soluzione. Facciamo una conta dei terrestri e li dividiamo in categorie. Tu, che sei alto e biondo, parli con un accento anglosassone, stai da questa parte. Voi, che avete la faccia larga e quello strano colore scuro, vi mettete invece di qua, insieme al tipo con gli occhi allungati laggiù. E decidiamo che i primi possono mangiare tutto quello che vogliono, avere tutti i prodotti che desiderano. Li convincete anche che il solo modo per cui vale la pena di vivere è il loro, che gli altri sono solo degli errori della natura, magari che sono come gli animali, e possono perfino essere resi schiavi. Loro non contano e possono mangiare un decimo e anche molto meno di quelli che si cibano a Times Square o all'ombra della Tour Eiffel. Loro esistono solo perché i loro paesi sono molto ricchi di risorse naturali, basta andarle a prendere. La nostra tecnologia ha creato armi abbastanza potenti da non aver nessun dubbio sul successo. E quando la morale, o semplicemente l'educazione, la buona creanza, come si dice da noi, ci spiega che questo tipo di guerre non sono belle, mentre lo sono quelle che chiamano in una terribile contraddizione di termini guerre di pace, quando proprio non si può usare l'esercito, insomma, usano la debolezza dell'uomo, usano l'estrema facilità con cui i potenti signorotti locali, i re, i primi ministri, i governi, i regimi, si lasciano corrompere e utilizzano i soldi. E si comprano le terre nel cui sottosuolo c'è il cadmio, lo zinco, l'uranio, o dove faranno crescere le spighe di grano e i pomodori per dare alle proprie popolazioni esageratamente numerose il pane da mettere in tavola. Forse non ho ancora detto chi è il soggetto di tutte queste azioni. Sono quelli che hanno il potere, o se preferite i potenti della terra, quelli che manipolano il gioco, che hanno in mano le redini di questa società, perché ne possiedono gli strumenti fondamentali senza i quali tutto crolla. Sono quelli che gestiscono le risorse, quelle minerarie e quelle energetiche, e sono quelli che gestiscono i mezzi per trasformarle in prodotti da vendere, cioè quelli che gestiscono il mercato, quelli che hanno i soldi e, per non sbagliare, anche quelli che hanno stabilito le regole del gioco. Mi sembra tutto molto semplice e lineare. Ancora una volta non capisco questo scagliarsi contro i politici, che saranno anche dei farabutti in molti casi, lasciando però fuori dall'odio quelli che davvero sono i nostri nemici. Molti anni fa, quando cominciavo a farmi le ossa, il mio istruttore politico, un operaio che la sapeva lunga, mi spiegava che la prima cosa da fare, sempre, è capire chi è il tuo antagonista, perché altrimenti farai delle cose, probabilmente stupide, sicuramente inutili. Non ho mai ringraziato abbastanza quel vecchio compagno di viaggio per la sua saggezza. Ecco, questo è il primo elemento da considerare nel nostro ragionamento, la crescita esponenziale delle bocche da sfamare, in senso generale, non solo del cibo. Il secondo riguarda invece la strategia, perché la domanda che uno dei signori del consumo si fa è poi questa: come faccio a far consumare di più un popolo che ha già tutto? Al di là dell'apertura di nuovi mercati, il cinese per fare un esempio, che però ha problemi complessi di altra natura, la soluzione è ancora una volta davvero molto semplice. Facciamo in modo che ci sia sempre bisogno di nuovi oggetti, e questo si può realizzare in diversi modi. Non facendoli troppo robusti, di modo che si rompano presto e debbano essere sostituiti alla svelta con degli altri. Oppure facendoli in modo da poterli upgradare frequentemente. Questo verbo orribile significa che ogni tanto, sempre più frequentemente, aggiungiamo funzioni nuove, allettanti, a quelle già esistenti. Vale per tutti gli oggetti informatici, di comunicazione, per l'automobile e via discorrendo. Voglio l'oggetto X nuovo, perché ha una funzione in più oltre alle 137 che già io possiedo. Devo avere sempre l'ultimo modello per essere alla moda. Mi serve, è bello, lo voglio. E poi la chicca finale. Bisogna fare in modo che i materiali usati vengano distrutti, così potremo scavarne ancora di nuovi, lavorarli ancora, fare oggetti nuovi e via discorrendo. Sì, certo, sto parlando dei rifiuti e del modo in cui vengono gestiti, buttando via immense quantità di materie che potrebbero essere nuovamente utilizzate, risparmiando un sacco di risorse, di buchi al pianeta e di inquinamento all'ambiente. Questa poi, dice uno, inquinamento. E da dove dovrebbe nascere questo inquinamento? Beh, ogni passo della catena produttiva è fonte di inquinamento. L'estrazione delle risorse, la produzione di energia, la produzione di manufatti, pensate ai cementifici, alle fonderie, alle vostre zone industriali, il modo di gestire i rifiuti attraverso discariche e inceneritori. C'è da preoccuparsi? I capoccioni, quelli di cui stiamo parlando, non solo non se ne preoccupano, ma anzi sono contenti. L'inquinamento è un altro modo per fare affari, per avere profitti e ricavarne degli utili. È come quando si scopre un virus o una malattia. Per le case farmaceutiche si aprono nuove opportunità di guadagno. Lo stesso vale per l'inquinamento. Disinquinare ormai è diventato un lavoro importante e redditizio, proprio come inquinare. Perché mai dovremmo non volerlo? Quale sarà allora la conclusione? Alla fine non ci saranno più risorse per soddisfare la fame di consumo della popolazione mondiale, cresciuta sia come numero che come voracità per tutti i motivi che fin qui ho detto. Sarà la crisi, ma non la crisi delle finanze, delle banche usuraie. Sarà la crisi degli oggetti, dei metalli, dell'energia e quindi di tutta la società che è stata costruita attorno ad essi. Adesso però non lasciamoci prendere dal panico. Ci sono soluzioni possibili, ci devono essere. Non saremo così stupidi da lasciarci sopraffare da questi problemi, no? Purtroppo a guardarci attorno e anche un pochino dietro, scopriamo che di stupidi ce n'è uno stuolo immenso, perché questi discorsi che io vi faccio da anni qui a Radio Cooperativa non nascono certo né nella mia testa né in questo nuovo millennio. Sono decenni che se ne parla. Questi ragionamenti sono contenuti nei documenti del Club di Roma degli anni 70, 40 anni fa e più. Sono presenti nei congressi di oltre 40 anni fa, quando gli scienziati si riunivano e raccomandavano, erano ancora innocenti, raccomandavano ai potenti della Terra di stare attenti a questo boom dei consumi, che ci avrebbe portati per strade molto complicate da percorrere poi al contrario, tornando indietro. E vi chiedete se siamo così stupidi? La domanda giusta è un'altra. Come abbiamo fatto ad essere stati così stupidi? Ma lasciamo da parte queste considerazioni sulle debolezze umane e vediamo quali soluzioni propone la società di oggi di fronte a questo piccolo problemino. Uno dei punti cardine, anche se voglio sottolineare che ovviamente non è il solo, riguarda l'approvvigionamento energetico. Perché ce lo spacciano come un assioma o una verità rivelata? Senza tutta questa energia non si può sopravvivere. Cercheremo di vedere in quale modo determina la nostra vita e cosa sta succedendo attorno ad esso dopo un'altra breve pausa. Thank you. E anche questo era un altro brano di quelli storici, i Ten Years After con Talk Don't Bother Me. Ci sono due tendenze nella società attuale. La prima è quella portata avanti da molti settori dell'ambientalismo e da alcune organizzazioni politiche internazionali, tanto per dirne una, l'ONU. Si tratta di sostituire i combustibili fossili, o gran parte di essi, con tre cose: le energie rinnovabili, la razionalizzazione dei consumi energetici e lo stile di vita. Ho già parlato una infinità di volte di questo aspetto. Se mi dicono che le energie rinnovabili non sono abbastanza per sostenere la nostra società, la risposta non deve essere: beh, se è così, arrendiamoci e aspettiamo la fine. La risposta che preferisco dare è: beh, allora cambiamola questa società. Lo possiamo fare in molti modi, alcuni più dolci, altri più drastici. Le teorie sono diverse. Una di queste è contenuta nelle strategie del Movimento per la Decrescita Felice. Ogni tanto qui a Radio Cooperativa se ne parla, grazie a illustri ospiti che frequentano i nostri studi, come per esempio Gianluigi Salvador, Gianni Tamino. Le grandi organizzazioni politiche come l'ONU e la maggior parte del Parlamento europeo spingono verso uno sviluppo sostenibile che pone alla base di tutto la cosiddetta green economy. Il rischio sempre più serio è che anche della green economy faccia un sol boccone lo stesso entourage che si è mangiato il pianeta con la precedente economy senza aggettivi. E nascono varianti colorate e straordinarie come la blue economy di cui vi ho parlato alcune volte e penso ve ne parlerò ancora. Insomma, il panorama è complesso e variegato. Si può essere d'accordo o meno con questi movimenti e con queste idee, ma esse hanno tutte un denominatore comune: l'idea che non si può continuare così e che quindi si deve cambiare, si deve farlo in fretta perché il tempo è già scaduto. Ce lo dice in mille modi la stessa natura ogni giorno, mostrandoci un pianeta che, per usare un eufemismo, non è più lui. Questo per quanto riguarda la prima idea di come superare l'impasse delle condizioni del pianeta. Poi c'è una seconda idea, alla base della quale c'è un sentimento opposto a quello che abbiamo appena visto, e cioè che non occorre cambiare niente, non il modo di produrre, non le regole del mercato, non la distribuzione di risorse e di ricchezze. All'inizio tutto si poggiava sulla negazione del problema e gli affaristi compravano scienziati esperti nell'arte di fare gli struzzi. Ne abbiamo qualcuno anche da noi e questi se ne vanno in televisione, raccontano un sacco di frottole, di scemenze e soprattutto negano l'evidenza dei fatti ormai comprovati da centinaia di ricerche. Ma noi siamo, come sapete, il popolo che fonda parte della propria informazione sui racconti di uomini e donne che hanno visto i marziani, che hanno cenato con i folletti, che frequentano le sagre organizzate dai puffi. E mai una prova, una sola semplicissima prova. Anche questo fa parte del rincoglionimento previsto per il nostro tipo di società. E così il nucleare faceva bene alla pelle, gli inceneritori emettevano solo aria fresca di montagna, le scorie nucleari si potevano tenere sotto il letto, a Chernobyl non era morto nessuno e via di questo passo a sparare cazzate, che spero per loro fossero almeno ben retribuite. Non voglio aggiungere nulla sugli interventi dei politici che raramente sanno di cosa stanno parlando quando escono dal loro seminato. Ma prima o poi la verità viene a galla. In questo la rete, con i suoi infiniti canali di informazione, ha giocato sicuramente un ruolo importante. Su, siate buoni, mettetevi nei panni delle lobby. Bisogna cambiare strategia se si vuole convincere la popolazione che non è successo niente, che si può continuare così e che anche questa volta la sfangheremo e ci tireremo fuori. Certo, si sono messi di mezzo anche alcune leggende, quella dei Maya che hanno rotto le scatole con la fine del mondo e poi quei film sull'ambiente, L'undicesima ora, La scomoda verità, Gasland, e tutti premiati per giunta. Non potevano fare la solita storia d'amore, magari con un po' di sangue e di sesso, che la gente si divertiva di più? La nuova strategia, come dicevo, è quella di utilizzare le parole, come sempre è stato fatto negli anni, per confondere le persone, che sono ignoranti perché non è che uno possa sapere tutto di tutto e si fida di quello che gli viene detto. Ci sono mille temi di cui ciascuno di noi non sa proprio niente. Bisogna fidarsi. Ecco allora che le parole diventano una chiave d'accesso fondamentale. Le parole sono quelle che si leggono nei summit dei governi e delle organizzazioni internazionali. Green, verde, sostenibile, biodegradabile, ecologico, rinnovabile. Fateci caso, ci sono dei negozi, anche di quelli con scritto davanti a chilometro zero, che poi vendono frutta tropicale e marmellate che vengono, siamo nel Veneto, dalla Val d'Aosta, a 400 chilometri di distanza, che vi danno dei sacchetti con su scritto biodegradabile e sono fatti col petrolio e l'aggiunta di una sostanza particolare scoperta dagli americani, l'ECM. Sono fatti, dicevo, col petrolio, impiegano 10 anni a decomporsi, ma voi che li usate e non sapete, siete tranquilli e orgogliosi pensando addirittura di dare una mano al pianeta. Non è forse una truffa e una concorrenza sleale verso quelli che i sacchetti li fanno davvero biodegradabili, ottenendoli magari dal mais, dalla cellulosa, dalle alghe, dall'amido delle patate e così via? È solo un esempio, ma ce ne sono molti altri. Bisogna stare attenti, molto attenti. Quando una centrale a biomasse si spaccia per rinnovabile, bisogna sapere da dove viene il combustibile. È stato fatto a spese di mais con cui fino a ieri si faceva polenta? Arriva dall'altra parte del mondo facendo spendere un sacco di petrolio per trasportarlo? Allora non è una fonte rinnovabile. Lo è in Italia solo per la legge che verserà a quell'imprenditore, di solito una società per azioni, degli immeritati bonus come certificati verdi o incentivi in denaro. Ecco perché bisogna stare attenti. Un'altra frase curiosa sentita dire dal ministro dell'ambiente, dall'ex ministro dell'ambiente e dai capoccioni di Enel, non è che ci possiamo mai fidare del macellaio che vi assicura che la sua carne è la migliore del mondo. Ecco, questi due dicevano che i combustibili fossili vanno usati in maniera intelligente. Cosa diavolo avranno voluto dire? Come si fa ad usare il carbone, il petrolio, il gas in maniera intelligente? Uno dei modi è, secondo loro, legato al gas di scisto, che rappresenta la grande scoperta di questo secolo. In realtà la scoperta è del secolo scorso, degli anni Ottanta, ma soltanto adesso le tecnologie permettono di estrarlo con un bilancio economico positivo. Perché continuo a dire che sarà la iattura dei prossimi decenni? Perché questo gas si trova a grandi profondità, 2,5 chilometri, 3 chilometri, anche di più, intrappolato in rocce particolari, gli scisti appunto, dalle quali va liberato nel solo modo possibile, frammentando, fratturando, rompendo quelle rocce. La tecnica usata si chiama fracking o fratturazione idraulica in italiano. Lunghi tubi forati prima scendono in verticale, per 2-3 km, e poi attraversano in orizzontale lo strato di scisti. Attraverso questi tubi si invia dell'acqua sotto pressione che faccia appunto l'operazione richiesta, cioè di rompere le rocce. Ma per favorire la fuoriuscita del gas, per proteggere le tubature, per diminuire l'attrito, eccetera, all'acqua vengono aggiunte delle sostanze chimiche, circa 600, di cui nessuno sa niente, almeno ufficialmente. Vuol dire che nessuno sa quali sostanze vengono iniettate nel terreno. E capita spesso che questi giacimenti si trovino al di sotto di enormi falde d'acqua, usate non solo per innaffiare le piante o abbeverare gli animali, ma anche come sorgenti di acquedotti. Così nel nord-est degli Stati Uniti, uno dei giacimenti di più grandi dimensioni, il Marcellus, si trova proprio sotto la riserva d'acqua che rifornisce New York City, il New Jersey, la Pennsylvania e una parte dell'Ohio. In totale sono 20 milioni di persone. Questo crea dei problemi? Anche questo lo vedremo tra pochissimo.
Sei neanche tu, il ritmo del mondo batte dentro di te, mentre cerchi qualcosa che forse non c'è, e rimani così incantato a seguire quei riflessi che il sole non lascia morire, e ascolti le immagini dentro di te, mentre suoni la musica. Mai. Quando ti accorgi che la sera è già lì, che qualcosa finisce o comincia così, ti privi sa che ci sei, lei che forse non la sentirà mai.
E questo era Vasco Rossi con una nuova canzone per lei. E veniamo brevemente a questi problemi di cui parlavo prima. Intanto le sostanze utilizzate, quelle del cocktail che si mescola all'acqua, non vengono rivelate dalle aziende perché possono farlo. In contrasto con una legge sulla tutela dell'acqua potabile chiamata Clean Water Act, firmata da Nixon nel 72, Bush Jr. e il suo vice Dick Cheney, legati ampiamente alle lobby dell'energia come la maggior parte dei notabili del Partito Repubblicano Americano, fecero una norma apposta per impedire la divulgazione di questa informazione. È conosciuta come scappatoia Halliburton. La Halliburton è l'azienda che per prima ha usato il fracking nell'estrazione di greggio e di gas ed è una delle più grandi compagnie coinvolte con lo shale gas americano. Curiosamente, ma non troppo, Dick Cheney, prima di diventare vicepresidente degli Stati Uniti, era a capo proprio della Halliburton. Strano, vero? La tecnica è sempre la stessa. Si manda una mail ai proprietari di terreni sotto ai quali sono presenti dei giacimenti, offrendo molto denaro, circa $10,000 per ettaro nel 2010, per avere in affitto il terreno e quindi poterci impiantare poi dei pozzi. Molti accettano con conseguenze disastrose per la loro stessa vita. Quello che infatti nessuno sa è che quel cocktail di 600 sostanze chimiche contengono in realtà molti elementi inquinanti, pericolosi per la salute, cancerogeni e addirittura radioattivi, e che, risalendo insieme al gas, inquinano le falde d'acqua che poi gli ignari proprietari delle terre bevono, con conseguenze spesso molto molto gravi. Insieme alle sostanze chimiche finisce nelle falde anche il metano, provocando i fenomeni che sono ampiamente presenti su YouTube dell'acqua che esce dal lavandino e si incendia se le si avvicina una fiamma, per arrivare addirittura fino alle esplosioni che hanno distrutto più di una abitazione. Per fortuna, per nostra fortuna intendo, una di quelle mail viene spedita a Josh Fox, che vive in una fattoria di 40 ettari in Pennsylvania, costruiti dai suoi genitori hippie, amanti della natura, protettori dell'ambiente. Insomma, uno venuto su con il rispetto di ogni cosa che vede, il fiume che finisce nel Delaware, le campagne, le montagne in lontananza, le forme di vita lungo le rive, tutto. E Josh, invece di rispondere alla mail, vuole saperne di più e comincia un viaggio allucinante lungo le zone in cui i pozzi sono stati realizzati, finendo fino al Texas e al New Mexico, e trovando mille storie da raccontare, nessuna delle quali è a lieto fine. Incontra un muro da parte delle aziende e dei politici che non vogliono parlare di questo colossale affare, ma incontra anche le famiglie che hanno sempre qualcuno di ammalato, a volte grave, qualcuno è morto di cancro, nessuno può più bere quell'acqua che è cattivissima e poi provoca mal di testa, vertigini e malattie ancora peggiori. E così capisce cosa c'è sotto, e realizza un documentario di quasi 2 ore che chiama appunto Gasland, la terra del gas. È scioccante e devastante, anche se, almeno nel mio caso, contiene concetti decisamente prevedibili in una società come questa, ma è scioccante lo stesso. Vince premi su premi e soprattutto crea un movimento che si diffonde a macchia d'olio, cresce in modo incredibile, invade le aule dei tribunali e in breve porta la questione all'attenzione dell'opinione pubblica e della politica. E così qualcosa si muove. Lo stato di New York impedisce la costruzione dei pozzi nel proprio territorio, sopra il giacimento Marcellus. Obama promette di rivedere la legge dei cini, di modo che si sappia cosa le aziende gasiere buttano dentro la terra e nei pozzi d'acqua. ma è una guerra senza esclusione di colpi. E ogni giorno succede qualcosa che può essere un passo avanti oppure un passo indietro. Le lobby innescano tutta la politica, soprattutto repubblicana, ma non solo, preparano controfilmati, usano una potenza straordinaria per diffondere informazioni rassicuranti. Josh scopre che anche le agenzie pubbliche per la salvaguardia dell'ambiente, come le nostre ARPA, tanto per capirci, non hanno mai fatto niente, non esistono regole o regolamenti. Un disastro. Perché mai questo gas è così importante da scatenare una vera guerra delle major dell'energia su di esso? La risposta è terribilmente semplice, perché ce n'è una quantità mostruosa, è distribuita un po' ovunque nel mondo. Questo comporta da un lato minori spese, perché si tratta di usare le proprie riserve senza doverle comprare sul mercato, e dall'altro impedisce un monopolio come quello che può derivare dal fatto che la maggior parte del metano è di proprietà di pochi paesi. Russia ed Iran insieme arrivano oltre il 60%. Anche in Europa i giacimenti non mancano, in Francia, in Inghilterra, in Romania, in Bulgaria, in Svezia e soprattutto in Polonia, dove, a quanto pare, ci sarebbe quello più grande, anche se gli ultimi dati sembrano mettere in dubbio questa previsione, tanto che la Exxon, che aveva acquistato i diritti di esplorazione, ha fatto le valigie di fronte alla delusione dei primi risultati. Oltre ai guai per l'acqua, recentemente si è scoperto che il fracking procura anche dei terremoti di entità media. Si è arrivati fino al livello 4,5 della scala Richter, ma in alcuni stati americani si sono avute decine di scosse all'anno e questa scoperta non è stata fatta dal WWF o da qualche associazione ambientalista, è stata fatta dalle stesse aziende che estraggono il gas. L'insieme di questi fattori ha fatto sì che alcuni stati, come la Francia, ma anche gli altri che ho citato, a parte la Polonia, abbiano dato l'alto là alle ricerche che le aziende, soprattutto statunitensi, stavano eseguendo un po' dappertutto. L'Europa è intervenuta, il Consiglio d'Europa, voglio dire, è intervenuto con una dichiarazione del suo jury, l'ufficio giuridico, con una nota di richiamo sul fracking. Voi non potete, dice in soldoni il documento, scavare per il gas senza rispettare tutte le leggi sull'ambiente previste dall'Unione Europea. E tra queste c'è ovviamente anche quella della tutela delle sorgenti e delle riserve d'acqua. È abbastanza evidente che i permessi sono questioni politiche, non ambientali, e quindi alle compagnie basterà spostarsi nei paesi che non hanno tra le loro priorità l'ecologia, ma piuttosto l'incasso di denaro facile, anche se questo porterà ulteriori problemi a popolazioni già duramente colpite. Del resto questo è quello che è successo ad esempio nel Niger con l'uranio, e così le compagnie del gas non faranno che spostare il loro armamentario in Africa o in Asia o dovunque ci siano giacimenti da sfruttare. È il caso della Total, la società francese che ne ha combinate di grosse in Asia, tanto da finire sotto processo per crimini contro l'umanità perpetrati in Birmania. Total ha accolto la decisione del governo francese di bloccare le ricerche sullo shale gas, investendo 2 miliardi di euro in quello statunitense, acquistando il 25% della Chesapeake Energy e finanziando il 60% delle ricerche in un vasto territorio di 2.500 km² nell'Ohio orientale. E il gioco è fatto. E l'Italia? Come detto dai nostri vertici, da Clini prima di tutto, noi usiamo le risorse fossili in modo intelligente. Da noi di gas di scisto pare non essercene abbastanza da interessare l'intervento diretto delle grandi major dell'energia. L'abbinamento che è stato fatto soprattutto sui siti web del terremoto emiliano con il fracking lascia, a mio parere, il tempo che trova. Ma noi siamo terribilmente astuti e molto figli di buona donna. Come nel campo del nucleare che il popolo italiano ha bandito 2 volte dal proprio territorio, Enel ha investito in centrali nucleari all'estero, allo stesso modo l'altra azienda a partecipazione statale, Eni, si è mossa mettendo bandierine un po' qua e un po' là. Ne ha messe nel continente americano, negli Stati Uniti e in Canada, per imparare a fare i buchi per terra, esercitando sportivamente il fracking, e ne ha messi in Europa. Uno dice, e le leggi europee? Intanto investiamo i soldi e poi vedremo, deve essere stato il ragionamento dei vertici dell'Eni. Eni ha iniziato a investire nello shale gas europeo nel 2010, acquisendo 3 licenze nel Baltico, in Polonia, grazie in particolare alle competenze che le derivavano dalla joint venture, che dicevo prima, nel maxi bacino Barnett Shale in Texas. Poi la Reuters ci informa che Eni ha firmato con la compagnia di Stato ucraina National Joint Stock Company NAK Nadra Ucraini, che sono riuscito a leggerla tutta, e con la compagnia Cadogan Petroleum PLC un accordo per l'acquisizione della quota del 50,01%, insomma della maggioranza, della compagnia ucraina LLC West Gas Invest. Questa società detiene i diritti su 9 blocchi per l'esplorazione e lo sviluppo di gas non convenzionale, cioè gas di scisto, situati nel bacino del Lviv, nella parte occidentale dell'Ucraina, in prossimità del confine con la Polonia, e che si estendono complessivamente su 3.800 km². Allora, questo è quello che ho letto dalla rivista, dalla Reuters. Il bacino del Lviv, dice nella nota la società, è considerato una delle aree a più elevato potenziale d'Europa per l'esplorazione di gas non convenzionale, costituendo anche l'estensione del bacino polacco di Lublin, che ha attratto un interesse significativo da parte dell'industria degli idrocarburi. Ora, questo è un campo che, essendo abbastanza nuovo, si presta ancora a interpretazioni duplici di chi ci vede la panacea dei mali di questa società e di chi invece ci vede solo un altro sistema per distruggere quel poco di ambiente che è rimasto. Ma questo spiega anche le dichiarazioni dei vertici delle major energetiche nazionali, di importanti esponenti politici come Prodi e di alcuni ministri come Zanonato, assolutamente favorevoli al gas di scisto. La IEA, cioè l'Agenzia Internazionale dell'Energia, parla di età dell'oro del gas, tutta sulle spalle dei pozzi non convenzionali, ma mette in guardia sulle modalità di estrazione e sulla necessità di stabilire regole che tengano conto dell'impatto ambientale, e propone così una serie di regole d'oro che faranno aumentare il costo di estrazione del 7%, ma renderanno un pochino più morbidi gli atteggiamenti dei governi e delle popolazioni. In realtà basterà andare in Cina, in India o in Indonesia, dove non si sono fatti scrupolo a distruggere aree pazzesche di foreste pluviali per sostituirle con rachitiche coltivazioni di palme per poterne poi vendere l'olio come combustibile, tra virgolette, rinnovabile.
He looked down into her brown eyes and said, say a prayer for me. She threw her arms around him, whispered, God will keep us free. They could hear the riders coming. He said, this is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive. There were 7 Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. And 7 Spanish angels took another angel home.
She reached down and picked the gun up that lay smoking in his hand. She said, Father, please forgive me, I can't make it without my man. And she knew the gun was empty, and she knew she couldn't win. But her final prayer was answered when the rifles fired again. There were 7 Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. And 7 Spanish angels took another angel home.
There were 7 Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lover.
the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. Seven Spanish angels took another angel home. All right, y'all, help me now.
There were seven Spanish angels
at the altar,
at the altar of the sun.
Oh, I believe
they were praying for the lovers.
Yeah, it was
in the valley of the gun.
Well,
when the battle stopped and smoke cleared,
there was
thunder on the throne.
Oh, yeah.
And seven Spanish angels.
Un altro pezzo assolutamente in sintonia con quello di cui stiamo parlando, perché questo è un pezzo davvero unico di Ray Charles, che si cimenta con il country in compagnia di un mito del genere, Willie Nelson, oggi ottantenne, ma ancora attivo nelle battaglie sociali e ambientali. Vive alle Hawaii in un villaggio autosufficiente e sostenibile usando solo energia solare, e vicino a lui ci sono altri famosi artisti come Woody Harrelson, Owen Wilson, che vediamo spessissimo al cinema, e Kris Kristofferson, che ricorderete in tantissimi film, ma uno dei più famosi è Pat Garrett e Billy the Kid, con la colonna sonora di Bob Dylan. Continuiamo comunque a parlare del gas di scisto. Dunque, i guasti e gli interessi economici sono considerevoli. Io vorrei leggervi, prima di passare alle questioni economiche legate al gas di scisto, un commento dell'ENEA, cioè l'Agenzia Italiana per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente. Aperte le virgolette. Riprendendo le conclusioni della IEA, Enea parte dal presupposto che la tecnica del fracking utilizzata per estrarre lo shale gas ha principalmente due problemi: causa microsismi e comporta lo sprigionamento incontrollato in atmosfera di gas metano, che ha un effetto clima alterante 23 volte superiore a quella dell'anidride carbonica, in aperto contrasto con ogni tentativo di ridurre i cambiamenti climatici e il surriscaldamento della Terra. Un'esplosione incontrollata della produzione di gas non convenzionale è in contrasto con gli impegni di mantenere il surriscaldamento climatico al di sotto di 2 gradi rispetto all'epoca preindustriale. Inoltre, il periodo d'oro del gas, se non sarà finalizzato agli obiettivi della decarbonizzazione mondiale, protrarrà nel tempo la dipendenza dell'umanità dai combustibili fossili invece che svincolarla, rallenterà lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle nuove tecnologie invece di accelerarlo, aumenterà i rischi di cambiamenti climatici irreversibili e catastrofici anziché ridurli, vanificando in pratica gran parte degli sforzi che si stanno compiendo per avviare e rendere effettiva la green economy quale concreto strumento di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Chiuse le virgolette. Questo dice l'ENEA. Combattere le estrazioni di shale gas invece che favorirle dovrebbe quindi essere una priorità dei governi e delle agenzie nazionali e internazionali. Al momento però non sembra essere per niente così. Che sia questo il modo intelligente di usare i combustibili fossili? Aggiungo anche che se volete davvero capire bene come funziona il fracking, potete andare sul mio sito noncicredo.org, cercare la sezione dedicata al fracking, è sulla sinistra della pagina, e guardarvi una meravigliosa animazione in 3D della Trial Exhibit Incorporation che mostra perfettamente il funzionamento di questa tecnica e dei danni che può provocare alle falde d'acqua con tutto quello che ne consegue in termini di allevamento di bestiame, coltivazione agricola, uso sanitario e uso personale. Ha i sottotitoli in inglese, ma avete nel mio sito la traduzione italiana subito sotto. Abbiamo visto che l'utilizzo massiccio del gas di scisto avviene soltanto negli Stati Uniti, dove ormai la quota rispetto al totale si avvicina al 40%. È dunque da questa realtà, quella statunitense, che noi dobbiamo fare riferimento per capire come stanno le cose. Le preoccupazioni degli ambientalisti sono legate alla propria salute, a quella del bestiame nelle fattorie, all'inquinamento dei pozzi d'acqua, all'esplosione causata dall'acqua carica di metano che esce dai rubinetti delle abitazioni e ai terremoti. Ma a queste quisquiglie, fossero poche, l'establishment e buona parte della politica oppongono l'esigenza di avere energia per far funzionare la macchina dei consumi, per avere sempre hamburger da McDonald's, per abbagliare Times Square con le 1000 pubblicità. E poi, continuano, il prezzo del combustibile è calato visto che il gas che estraiamo da noi non dobbiamo più comprarlo da quegli antipatici dei paesi produttori come la Russia, il Canada, il Qatar, l'Iran, eccetera. E, continuano nel loro comizio, compriamo anche meno carbone così da ridurre l'effetto serra. Peccato che il minore acquisto di carbone statunitense ne abbia fatto diminuire il prezzo, così da consentire ad altri paesi di comprarne di più. Peccato che non si consideri, come abbiamo visto nella nota dell'Enea, che anche l'estrazione di shale gas provoca effetti serra, regalando all'atmosfera quantità di metano non previste, che, come abbiamo visto, il metano è un gas serra decine di volte più dannoso della CO2. Cadiamo dunque nel solito dilemma. Se la preservazione di un ambiente adatto a sostenerci sia più o meno importante del mantenimento delle attuali condizioni di benessere, nel senso usato per questo termine dalla società dei consumi, rispetto alle quali la maggior parte della cittadinanza dei cosiddetti paesi avanzati non ha intenzione di recedere. Insomma, nessuno vuole rinunciare all'automobile per andare a prendere il pane in fondo alla strada. Su questo aspetto si potrebbe aprire un capitolo immenso che ci coinvolge tutti. Basta un dato qualsiasi estratto tra tutti quelli che fotografano la situazione. Potremmo parlare del consumo di carne, che implica consumo di suolo e di acqua, o del consumo di carburante per muovere persone e oggetti con motori a scoppio, 37 milioni gli autoveicoli in Italia, con un rapporto di 10 a 1 tra il trasporto su gomma e su ferro delle merci, o la costruzione di centrali termoelettriche assolutamente inutili, e si potrebbe continuare a lungo. Si fa dunque fatica, si fa molta fatica, a convincere il nostro vicino che il gas di scisto è una porcheria perché non risolve affatto i problemi del mondo, anzi li acuisce e ne crea di nuovi. Ci vorrebbe per questo un argomento economico, di quelli che dimostrino che tutti questi vantaggi che la Halliburton, la Exxon, la Total sbandierano sono dei falsi miti, delle bugie, proprio come tutto l'ambaradan che hanno messo in piedi, spacciando per progresso l'indebitamento economico, sociale e soprattutto ambientale che abbiamo subito negli ultimi 60 anni. Bene, oggi quell'argomento ce l'abbiamo. A febbraio scorso è uscito negli Stati Uniti uno studio molto robusto di circa 180 pagine, ricchissimo di dati, tabelle, grafici, che ha come titolo Drill Baby Drill, che significa trivella, baby trivella, e come sottotitolo può il combustibile non convenzionale portarci verso un'era di abbondanza energetica? L'autore di questo meraviglioso lavoro è il geologo David Hughes, il quale ha studiato per 40 anni i problemi delle fonti non convenzionali, soprattutto in Canada. Si è occupato anche del picco del petrolio e del gas, diventando, come scienziato, un punto di riferimento in questo settore. Il documento di cui sto parlando è stato realizzato per il Post Carbon Institute, che è un'associazione che ha come scopo quello di guidare la transizione verso un mondo più equo e sostenibile, appunto post carbon, cioè in cui non ci sia il carbone. E lo fa coinvolgendo aspetti di ogni genere, individuali delle comunità, della produzione, politici. Il loro sito in inglese si chiama postcarbon.org ed è ricchissimo anche questo di materiali e di informazioni. Ora, quello che segue è un riassunto delle parti di questo documento che riguardano appunto lo shale gas. Si comincia con un'analisi sui consumi dei combustibili fossili divisi per aree geografiche e per tipo. Quello che emerge è che la produzione di fonti primarie fossili negli Stati Uniti è calata nettamente negli anni. Per esempio, il numero di pozzi petroliferi attivi è sceso dal 1970 ad oggi del 30%, ma non perché è successo qualcosa di particolare. Ha un andamento progressivo questo calo che non fa certo sperare in una miracolosa ripresa. La produzione di gas, al contrario, non ha subito negli ultimi 15 anni variazioni degne di nota. È sempre stata insufficiente, costringendo gli States all'importazione, che tuttavia a partire dal 2006 si è progressivamente ridotta. Un'altra osservazione interessante è che è la riduzione negli ultimi tempi del gas proveniente dall'oceano, che ormai è solo una piccola parte del combustibile proveniente dai pozzi in terraferma. È probabile, soprattutto negli ultimi anni, che la disgrazia nel Golfo del Messico di qualche anno fa qualche strascico l'abbia lasciato. Per mantenere costante o quasi il livello di produzione di gas, il numero di pozzi è dovuto crescere diventando il doppio in soli 20 anni. Contemporaneamente il rendimento medio di ognuno di questi pozzi è calato di quasi il 40%, quindi più pozzi ma che producono meno. Ecco dunque la strada che abbiamo di fronte. Per mantenere il livello, lo status quo della nostra società, dovremo trivellare a rotta di collo, riducendo la terra ad un groviera. Questi sono i combustibili tradizionali. Passiamo adesso allo shale gas. Il problema in cui un'azienda si dibatte riguarda, ovviamente, come in tutti i casi, il rapporto tra i costi e il ricavo. Lo stesso per il gas e l'energia in generale. Per questo gli analisti della Halliburton e compagnia calcolano una stima del valore al quale ogni litro di gas potrà essere venduto e stabiliscono, do una cifra così a caso, che se questo valore sarà superiore a 100, l'affare si potrà fare con grande soddisfazione dell'azienda. Ovviamente è difficile ipotecare il futuro, soprattutto in un settore così giovane come quello del gas di scisto. Vedremo che tipo di valutazioni sono state fatte negli Stati Uniti dopo un'altra canzone dei Maestri.
Honky tonk. dancing days are over. You used to be my number one, but now you've vanished in the ozone.
La voce di Mick Jagger per un bellissimo pezzo dei Rolling Stones, Party Doll. La EIA, Energy Information Administration, che ho già citato prima, è un reparto del Ministero dell'Energia statunitense che si occupa delle valutazioni su qualsiasi cosa abbia a che fare con l'energia. E si è messa a fare anche lei le sue valutazioni sul gas di scisto, ha analizzato diversi scenari possibili dipendenti dal tipo di crescita economica, dal costo del petrolio. Tutte le situazioni prese in considerazione portano allo stesso risultato. La crescita nei consumi di metano per gli Stati Uniti è basata sul gas di scisto. Insomma, questo gas, secondo lei, è e sarà decisivo per la crescita produttiva e per i consumi statunitensi. Ma fornisce anche, a seconda degli scenari, le previsioni di quanto costerà nei prossimi anni il gas. E le valutazioni, anche quelle peggiori per i produttori, portano a valori che sono comunque largamente più bassi, a 100 che dicevo prima, quelli cioè sperati e valutati dai produttori di shale gas. E questa non è sicuramente una bella notizia per Halliburton e soci. E brutte notizie arrivano anche sulle quantità necessarie a sostenere la società attuale degli Stati Uniti fino al 2040. In sostanza, secondo EIA, la quantità di combustibile di cui occorre disporre è troppa. Una quantità che oggi nessuno sa dove si potrà andare a cercare. Serve infatti quasi il doppio dell'intera produzione di gas tradizionale attualmente disponibile, precisamente 3 volte il gas recuperato dai giacimenti minerari, 5 volte quello disponibile dai pozzi offshore, fuori nel mare, il doppio delle riserve certe dell'Alaska, il doppio del gas convenzionale da pozzi realizzati in terraferma. Insomma, se davvero si vuole sostenere il ritmo attuale, sempre secondo EIA, bisognerà scavare 1.700.000 nuovi pozzi, una follia. Questo si traduce nell'esigenza di quasi 80.000 trivelazioni l'anno fino al 2040. E non è tutto, perché questo dato non tiene conto della riduzione della produttività dei pozzi, che forniranno sempre meno combustibile con il passare del tempo. In effetti, i pozzi saranno sempre meno tradizionali e sempre più orizzontali con l'utilizzo della tecnica del fracking. Secondo l'EIA, nei primi anni non ci saranno grossi problemi. Fino al 2016, per aumentare la fornitura di poco meno del 30%, basterà aumentare i pozzi del 4% ogni anno. Ma poi la quantità estratta calerà perché sarà sempre più difficile arrivare ai giacimenti e allora, per avere un aumento del 10% di produttività, servirà un ritmo di crescita delle trivelazioni di più del 70% ogni anno. Vuol dire che i pozzi dovranno quasi raddoppiare ogni anno. Noi non sempre ci fermiamo a riflettere quando ci viene detto quanto gas o petrolio rimane a disposizione di questa società energivora. Ci accontentiamo dei valori lordi. In questo modo otteniamo i dati migliori possibili. Non sappiamo quanti dei 100 giacimenti disponibili hanno combustibile di alta qualità, quanti hanno combustibile ad alta concentrazione, quali contengono materiale di facile estrazione, quali presentano costi di estrazione abbordabili e quali no. Se a questo aggiungiamo che i dati forniti al mondo intero provengono da BP, cioè dalla British Petroleum, non è che possiamo avere tutta questa fiducia. C'è una immagine nel documento citato che rappresenta tutto questo, è una piramide stretta in alto, larga in basso. Scendendo verso la base abbiamo una sempre più grande disponibilità di combustibile. Contemporaneamente abbiamo anche sempre una più grande spesa per estrarlo. Ci sono 2 linee orizzontali. La prima rappresenta un punto in cui ci dobbiamo fermare per ragioni di costi e di tecnologie. Ora qualcuno potrà pensare che magari in futuro ci sarà una tecnologia a minor prezzo che permetterà di superare questa soglia. ma la seconda linea orizzontale, un pochino più sotto, rappresenta il limite fisico della questione, cioè quando l'energia per ottenere il combustibile è uguale a quella che da esso si potrà poi ricavare. Chiunque può capire che una simile azione è perfettamente inutile. Sarebbe come comprare un biglietto da 10 euro con due biglietti da 5. Spesso, quando sentiamo dire che avremo combustibile ancora per 100, 200, 300 anni, si tratta di affermazioni che non tengono conto di queste osservazioni. A questo riguardo è anche molto interessante osservare che non tutti i combustibili costano allo stesso modo. Per esempio, per ricavare un barile di petrolio basta bruciarne un 1/24, il resto è energia utile e disponibile. Mentre per ottenere un barile di olio dalle sabbie bituminose, per esempio quelle canadesi, bisogna spenderne mezzo. Ogni combustibile dunque è più o meno conveniente anche a seconda dell'energia che ci vuole per portarlo dai giacimenti sul mercato. Tenendo presenti queste osservazioni, possiamo passare al gas di scisto. Che gli Stati Uniti abbiano riserve più che abbondanti da questa fonte primaria è chiaro guardando una delle qualsiasi delle immagini dei giacimenti presenti in rete. La distribuzione è uniforme, tanto da aver fatto gridare all'industria che l'autosufficienza sarebbe stata raggiunta dappertutto. La realtà è diversa, perché non tutti i giacimenti sono uguali. Ce ne sono di migliori, che riescono ad offrire gas di qualità a basso prezzo, e altri che sono esattamente l'opposto. Ma se consideriamo la storia dello shale gas, possiamo osservare che la produzione è cresciuta dal 2006 al 2011, bilanciando, come dicevo prima, il calo della produzione di combustibile tradizionale. Poi, nel 2012, la produzione si è assestata senza aumentare più. Perché? Attenzione adesso ai numeri, perché sono molto importanti. Tra tutti i pozzi, i 6 più attivi forniscono l'88% del gas complessivo. Segno che la maggior parte delle trivelazioni sono a rendimento molto basso. E poi ci sono i famosi tassi di declino, che sono enormi. Nel giro di 3 anni o poco più, il livello di produzione scende del 90% e nuovi pozzi vanno scavati. Questo significa, secondo il documento, che servono 42 miliardi di dollari di investimenti ogni anno per mantenere la produzione attuale, cifra che probabilmente non sarà coperta dalla vendita dei prodotti al prezzo attuale del gas. E dal momento che in futuro, a meno di scoperte oggi non ipotizzabili di nuove tecniche meno dispendiose di estrazione, la situazione è destinata a peggiorare, questo imporrà un aumento dei prezzi e manderà a gambe all'aria la teoria secondo cui la bilancia energetica USA sta migliorando di giorno in giorno. I giacimenti storici e più famosi di gas di scisto sono il Barnett, nel Texas, dove tutta la storia è cominciata e dove tra l'altro è stata elaborata da Halliburton la tecnica del fracking. Un anno e mezzo fa 15.000 pozzi erano attivi, producendo 6 miliardi scarsi di metri cubi di metano al giorno. Il giacimento Haynesville tra Texas e Louisiana è oggi il più grande produttore statunitense, mentre il già citato Marcellus in Pennsylvania è al terzo posto. Questi due ultimi, Haynesville e Marcellus, hanno avuto un boom improvviso negli ultimi anni, dopo il 2007. Se noi andiamo ad analizzare i dati, si vede che la crescita così robusta che è avvenuta si è arrestata nell'ultimo anno in tutti i pozzi presi in considerazione. E proprio del giacimento campione Haynesville, la curva di riduzione della capacità di produzione, che poi non è tanto diversa da quella degli altri, è molto chiara. Non sono pozzi destinati a produrre per molto tempo, se nell'arco di 3 anni il gas estratto è sceso del 90%. Come detto, si tratta di valori medi, perché ad Haynesville ci sono alcuni pozzi che pompano decisamente tanto e, guarda caso, sono quelli che vengono regolarmente citati dalla stampa e nelle pubblicità. Un ultimo dato. Ad Haynesville possiamo isolare i dati dei pozzi scavati prima del 2011. La loro produttività è calata vistosamente, molto, devo dire, vistosamente. Per mantenere il livello produttivo bisognerebbe in quel sito perforare quasi 800 nuovi pozzi con una spesa di 7 miliardi di dollari al netto di eventuali costi per le infrastrutture. E non è che si può bucare il territorio all'infinito. Insomma, l'avventura dello shale gas assomiglia sempre più ad una bolla destinata ad esplodere o a sgonfiarsi in un tempo relativamente breve, altro che sostenitore del destino del mondo. Delle due l'una: o si dovrà continuare a scavare pozzi ad un ritmo forsennato, o si dovranno sensibilmente alzare i prezzi del gas, e la bilancia energetica ne risentirà in modo decisivo. Se a questo aggiungiamo i rischi ambientali e sociali connessi con l'utilizzo del fracking che ho descritto all'inizio, abbiamo un quadro della situazione che ci fa dire: gas di scisto? No, grazie. La domanda è sempre la stessa: perché mai dovremmo continuare a consumare risorse ampiamente al di là di quello che il pianeta è oggi in grado di offrire? Ecco qua, abbiamo concluso. Questa era l'ultimo intervento sul gas di scisto. Siamo arrivati ai saluti. Questa puntata andrà in replica domenica della prossima settimana, il 24 novembre, alle 16.50, e sarà disponibile nel podcast della radio, penso già domani o al massimo in un paio di giorni. Intanto però rimanete in ascolto per seguire le prossime trasmissioni, sempre qui sui 92,7 MHz di Radio Cooperativa. Tra un quarto d'ora circa, comincerà Sabato Ospitale con gli amici Paola e Lorenzo, che arriveranno in studio. Noi ci sentiamo lunedì prossimo, ma non per Non ci credo, dopodomani alle 22.30, con Infinitamente Blues. Voglio dire due parole sulla puntata di lunedì prossimo, perché sarà una puntata straordinaria, durante la quale avremo in studio uno dei più apprezzati chitarristi blues in circolazione, probabilmente il migliore d'Europa, Enrico Crivellaro, che ci racconterà la sua storia, le sue esperienze anche con alcuni mostri sacri del blues. Non so, mi viene in mente John Lee Hooker, che tra l'altro uno dei suoi pezzi chiuderà la puntata che sta per finire. Come sempre la scaletta è ricchissima di brani blues e jazz di una selezione stellare, da Charlie Parker ai Doors, da Jimi Hendrix a B.B. King a Miles Davis e tanti altri, che commenteremo assieme al nostro ospite che, tra le altre cose, oltre ad essere un grandissimo chitarrista, è anche una persona estremamente simpatica e spiritosa. Vi aspetto dunque lunedì prossimo, 18 di novembre, alle 22.30, sempre qui a Radio Cooperativa. Io vi ringrazio intanto della compagnia che mi avete regalato questo pomeriggio. Vi lascio in ottima compagnia con John Lee Hooker e il suo guaritore, The Healer. Da Mario, il solito affettuoso saluto. Yes, it did.
woman left me. The blues healed me. My woman left me early one morning. The blues healed me.